Giovedì 20 aprile uscirà nelle sale Il Sol dell'Avvenire, il nuovo film di uno dei grandi maestri del cinema italiano, 9 Davide Donatello, 12 Nastri d'Argento, Palma d'Oro e miglior regista al Festival di Cannes. Per quanto lui sia già accanto a me, fingo che non ci sia e approfittando di una improbabile distrazione vorrei mostrare queste immagini.
Senti, ma che tipo di festa è? Non è che alle 10 state tutti a ballare girotondi e io sto buttato in un angolo, no? Ah no, se si balla non vengo.
Buonasera, è il mio film più bello. È il mio film più bello. È il mio film più bello.
Chi parla male pensa male e vive male.
Anche in una società più decente di questa, mi ritroverò sempre con una minoranza di persone.
Auguri! 4 kg e 200 grammi!
La fede.
Ma no.
L'attore deve stare accanto al personaggio. Che vuol dire?
Non lo so.
Ecco noi Nanni Moretti. Benvenuto, grazie.
Grazie.
Grazie molte. Allora, dal 20 aprile, come ho detto prima, torni nelle sale con un film nel quale tutti i numerosissimi cultori di Nanni Moretti, del cinema di Nanni Moretti, troveranno, secondo me, molti degli elementi, quasi tutti gli elementi di questa tua carriera che ha fatto sì che il tuo nome diventasse un aggettivo. Quindi io spero che tu non ti arrabbi se dico che questo è un film molto morettiano.
No, non mi arrabbio. Basta che non dica tu che è un testamento, ecco, quello no.
No, se quello è l'unico che lo può dire sei tu, ma penso proprio no.
No, direi di no.
No, è un film, allora, Il Sol dell'Avvenire è un film sul cinema. Racconta la storia di un regista che si chiama Giovanni, che è interpretato da Nanni Moretti, che sta realizzando insieme a sua moglie Paola, che è interpretata da Margherita Bui, produttrice, un film ambientato nell'Italia del 1956, con protagonista Silvio Orlando, un giornalista dell'Unità, che era il giornale del Partito Comunista, fondato Antonio Gramsci, lo dico per i più giovani, e una militante del PC, Barbara Bobulova, che sono in crisi personale e ideologica perché proprio negli stessi giorni in cui si svolge il film c'è l'invasione sovietica dell'Ungheria. Ho detto più o meno
bene, i carri armati a Budapest,
che peraltro scene che poi oggi si ripetono,
sì.
Insomma,
ma l'abbiamo scritto
come sempre profetico,
un paio d'anni fa,
come sempre profetico. Allora io farei così, se sei d'accordo. Però se non siete d'accordo tu dillo,
Sì.
Ecco, no, cioè, lasciamoci bene, capito?
Sì.
Ecco, io farei vedere una scena che ci introduce nell'atmosfera di questo film, in cui davvero io mentre lo guardavo ero incredulo, dicevo ma no, c'è anche questo, ma c'è anche questo, cioè proprio Nanni è stato generosissimo per tutti noi che lo amiamo, cioè tutto quello che vorremmo vedere di un film di Nanni Moretti. Infatti non ho capito, ho detto ma perché è stato così generoso?
Ma no, non è generosità.
Un po' sì, perché
il film è fatto così.
Questo film è fatto così. Allora, c'è una scena in cui, dicevo, Giovanni, il regista del film, si prepara una serata in famiglia secondo un rito. Il regista del film che sta per uscire, quindi ha un rito propiziatorio.
Ha
un rito propiziatorio che vuole condividere con la famiglia. Guardiamo.
Bene, bene, bene. Il gelato è nel freezer, la panna in frigo.
E se per una volta guardassimo un altro film? La caccia.
La caccia? È un film bellissimo. Quella scena in cui Marlon Brando è steso sopra la sua scrivania, gonfio, massacrato di botte, poi cade giù a terra come un sacco di patate.
Papà?
Però un rito è un rito. Deve essere sempre lo stesso, se no poi va tutto male. Aiutami. Noi ci guardiamo Lola con Anouk Aimée. Mangiamo crema, zenzero e cannella, meringa alla nocciola tonda e gentile e pistacchio di Bronte. Poi faccio un film una volta ogni 5 anni. Cosa ti costa rivedere Lola una volta ogni 5 anni? E comunque non va bene che faccio un film ogni 5 anni. Qui bisogna accelerare, bisogna stringere.
Sì. Pronto?
Che succede?
Sì, io non posso. Credo che si sia fidanzata.
Ah, e magari tu
sei... Non so nient'altro.
In un certo senso, dopo tanti anni, sembra di rivedere il tuo storico alter ego Michele Apicella, che... Beh, questa volta però sei tu.
Sono passati alcuni decenni.
Una trentina, insomma, di anni. Sì. Però questa volta sei tu.
Beh sì, diciamo che io, per meglio dire, il personaggio che interpreto ha un po' una diversa relazione con gli altri. Rispetto al passato è un po' più in ascolto.
Senti, com'è la genesi di questo film? Com'è nato?
Diversi anni fa, con le sceneggiatrici, ho cercato di scrivere un film ambientato nel 56. Ci abbiamo lavorato un po' di tempo e poi non è venuto. Allora abbiamo scritto e ho girato Tre piani, poi... Mentre Tre piani era nel frigorifero per un anno e mezzo, perché nel frattempo era venuta la pandemia, allora ho detto riprendiamo quell'idea di un film ambientato negli anni 50, però quella deve essere solo una parte del film. Raccontiamo la storia anche del regista che vuole girare quel film, che non è un regista in crisi, perché gira un film, ne sta scrivendo un altro... e ne immagina un terzo,
infatti sono
con
tre
tante
film.
Canzoni.
Sì, perché in realtà è un film nel film, nel senso che, come hai detto tu, sono tre, perché Giovanni sta girando un film su una sezione del PC del 1956, però il suo sogno è realizzare un giorno un film d'amore con tante canzoni italiane, che poi sono presenti negli ultimi tuoi film ormai molto spesso. E nessuno avrebbe immaginato di vedere un musical di Nanni Moretti, in realtà è accaduto, in aprile è accaduto anche questo.
Sì, un po'
sì. E anche questa volta sono presenti Silvio Orlando e Margherita Bui, ormai, benissimo. Allora, c'è un'altra scena molto divertente nella quale in molti si potranno... ritrovare per certi versi e che ameremo molto, una di quelle scene che secondo me rimarranno per sempre nel cinema di Nanni Moretti, in cui Giovanni si lamenta con la moglie della protagonista del suo film per un particolare che ora vi svegliamo. Prego.
E deve sempre dire la sua su tutto, è sfiancante. Che dici, posso ricominciare il film con un'altra attrice e rigirare tutto? L'abbiamo fatto altre volte.
No, non lo puoi fare di nuovo, no, questa volta no. Lo so, lei è complicata, però ti dà tante cose.
Però deve obbedire. E non deve più presentarsi sul set con i sabot, che io odio, e tu lo sai. Però non le hai detto niente.
Ah, perché secondo te io...
Se il piede è coperto davanti, deve essere coperto anche dietro. Non vedo le dita? Allora non voglio vedere nemmeno il calcagno.
Vabbè, allora
lascia perdere gli zoccoli olandesi, lì è tutto un altro discorso, gli anni 70, il femminismo, i sabot sono come le pantofole, che non sono delle scarpe, ma una visione del mondo, una tragica visione del mondo. Anthony Hopkins, in The Father, gira in pigiama per casa. Però noi, mentre lui cammina, non sentiamo l'orrendo suono psh, 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 delle pantofole. No, lui se ne va in giro in pigiama, cammina e noi sentiamo stock, stock, in pigiama ma con le scarpe. Unica eccezione che possiamo fare per le pantofole, Aretha Franklin nei Blues Brothers. Musica!
Ci sarebbero tante cose da dire, ma però è vero che se viviamo in un mondo in cui, in un presente in cui il dettaglio è totalmente trascurato.
Invece è importante.
È importante, perché un dettaglio è poco, la somma dei dettagli è tutto. E credo che al di là dell'esigenza umoristica della scrittura, questo pensiero ti appartenga molto in realtà, no?
Sì.
Da sempre.
Sì.
E quindi in realtà non è una... I sabò significano qualcosa di più persino, credo. Senti, il protagonista del film che Giovanni sta girando, appunto, come ho detto, è Silvio Orlando, nel film si chiama Ennio, vive anche un conflitto fra l'essere un individuo con le sue inclinazioni, col suo carattere, la sua emotività, ma anche l'essere parte di qualcosa di più grande, in questo caso il partito. Insomma, è il conflitto fra il pubblico e il privato, insomma, è la famosa questione privata di cui tante volte qui abbiamo parlato, l'aspetto sociale e quello politico, che è una cosa importante anche questa.
Sì, ma più che altro, diciamo, è molto dal... Lui rappresenta un po' la ragione del partito, ecco. Poi a un certo punto questo fatto incredibile che fu l'invasione sovietica in Ungheria lo mette in crisi, naturalmente, ecco. E lo mette in crisi anche il rapporto con il personaggio interpretato da Barbara Bobulova,
che è appunto questa attrice di cui poi in realtà si innamora nel film, e i due protagonisti parlano, infatti a un certo punto del Sol dell'Avvenire, parlano di che cosa significa essere comunisti nell'Italia del 1956. Vorrei mostrarvi questa scena.
Non è possibile essere comunisti se si è contro l'Unione Sovietica, lo dice Togliatti. Ci sono momenti della storia in cui bisogna essere schierati.
Ho capito, questo lo dice Togliatti. Ma tu cosa pensi davvero?
Guerra, noi abbiamo educato la nostra gente a considerare l'Unione Sovietica il faro del socialismo.
Non hai coraggio, Ennio. Devi rischiare. Noi due abbiamo avuto sempre gli stessi ideali. Noi due.
Aiuto, stop! Stop! Cosa fai? Cosa stai facendo? Non c'è nessun bacio qui.
Ma noi ci guardiamo in un modo speciale.
Ma in che modo vi guardate?
Siamo innamorati, ci dobbiamo baciare. Tra noi due c'è una storia d'amore, questa è una scena d'amore.
Ma quale scena d'amore? Questa è una scena in cui parlate di politica, di scelte politiche. Questa è la cosa importante.
Ma chi se ne frega della politica? Questo è un film d'amore, no?
Potrebbe essere.
Silvio, ti ci metti pure tu.
Perché escluderlo?
Giovanni, tu stai facendo un film d'amore, un film pessimista sull'amore, non ne sei consapevole, ma è così.
Questa tua...
Può darsi... Può darsi che un regista pensi di fare un film mentre invece ci sono delle cose di cui non è consapevole.
Senti, ma in questa tua afasia, no, di questa scena, di come si conclude questa scena, c'è più, diciamo, non ho capito se c'era malinconia, diciamo, rispetto a quello che la politica rappresentava, o disincanto?
Ma no, qui no, più che altro invece c'è il rapporto con gli attori, insomma. Almeno per come la vedo io, ma ti ho appena detto che non è detto che un regista capisca il film che sta facendo, no. Più che il rapporto con la politica, qui c'è il rapporto con l'attrice, con l'attore, ecco. Così la vedo.
Così la vedi. Ma secondo te davvero, se il PC, come dici nel film, avesse preso una posizione diversa sull'Ungheria, le cose sarebbero state diverse?
Beh,
oggi?
Sì, senz'altro, senz'altro.
Quindi è per quello che volevi fare un film sul 56?
Sì, sì.
Ok. Senti, a questo proposito però, te l'ho detto anche quando siamo sentiti in settimana, no? La tua famosa esortazione a D'Alema di qualcosa di sinistra, rivista oggi, sembra veramente appartenere a un'altra era, ma spero non
sudo.
Per colpa di D'Alema.
Che no.
Ah, no.
C'è caldo.
No. Dico, sembra appartenere a un'epoca lontanissima.
Cioè, no, perché?
Cioè, oggi la diresti ancora?
Beh, molte elettrici, molti elettori di sinistra l'avrebbero detta questa cosa negli ultimi anni, senz'altro.
Oggi è cambiata la situazione?
Può darsi che stia cambiando.
Può darsi che stia cambiando. Senti, viene fuori anche, dicevo, in questo film una Roma che fa da sfondo alla storia. Ma mentre con Caro Diario giravi in Vespa, questa volta giri in monopattino.
Sì.
Tu non lo usi nella vita?
No, ho imparato per la scena del film.
Ah, questo mi rassicura molto. No. Noi eravamo molto preoccupati.
L'ho usato quel giorno, ho fatto una prova e poi abbiamo girato.
Anche questo è un segno di mutamento profondo, però. No?
Sì, sta oltretutto quella Vespa lì in pensione al museo
del cinema a Torino.
Del cinema di Torino, sì.
Peccato,
non ce la faceva più.
Sarebbe stato bello averla.
Ne ho presa un'altra più.
Ma quelle di adesso?
Beh, sì, insomma, c'è una decina d'anni.
Sì, ok, va bene. No, era per curiosità, per sapere se avevamo la stessa. Va bene. Senti, Giovanni nel film sta girando, come abbiamo detto, questo film politico ambientato in Italia negli anni 50, ma come regista deve lottare con un presente che irrompe continuamente sul set sotto forma di oggetti dimenticati e che incongrui col 56. C'è un telefonino, un cellulare, una lampada. E mi sono detto se anche questo aveva un significato, cioè se era anche questa una trovata in qualche modo di sceneggiatura o se c'è un disagio rispetto al presente.
No, poi si capirà perché ci sono quegli oggetti incongrui sul set.
Però non c'è nulla di personale?
No.
Non c'è nulla di personale. Ecco, ed è anche questo film, che uscirà giovedì, Il Sol dell'Avvenire, un atto d'amore nei confronti del cinema, ma anche, insomma, non rinunciando mai al tuo sguardo molto ironico. E infatti te la prendi con un giovane regista nel film che a sua volta sta girando un film molto violento.
Sì.
Molto, e dice una cosa però importante sulla violenza, no?
Io?
Nel film.
Sì, beh, dico che cito un film che a me piace molto, una scena di un assassinio, in un film che a me piace molto, di Kieslowski, e invece paragono quella violenza alla violenza di questo giovane regista che non ha peso, che è un po' intrattenimento.
E anche qui è una cosa tua molto...
Da spettatore, sì. Devo dire che le mie esperienze di spettatore influenzano molto le mie scelte di regista.
Certo, però è anche, insomma, ancora una volta il solito tema, un tema importante rispetto al rapporto fra l'etica e l'estetica, nel senso che se c'è soltanto estetica senza etica
non va bene.
Non va bene, ma insomma è il principio della fine quando si comincia così. Anche da dire che questo film è stato girato a Cinecittà, un omaggio quindi appunto al cinema italiano. Ci sono anche dei riferimenti a Fellini col circo, probabilmente li troveranno.
Sì, senz'altro, ma c'è poi un frammento della Dolce Vita, insomma, che...
C'è un frammento della Dolce Vita.
Degli spettatori.
Ma tu andavi sul set di Fellini, andavi sui set suoi, no?
Sono andato qualche volta, sì. C'era un casino omicidiale e lui lo alimentava, lo... evocava. La presa diretta sarebbe stato impossibile per lui, il suono in presa diretta, il suono lo faceva molto dopo le riprese, e quindi c'aveva visite di qualunque tipo ogni giorno.
Cioè, ti pensi che il cinema sia ancora in grado di incidere sulla realtà?
E perché no? Sì, insomma, cioè il cinema ci aiuta a ragionare sulla realtà, però così ci aiuta anche a sognare, noi registi e gli spettatori. E poi se i sogni si realizzano, meglio sognare cose belle.
C'è, oggi molti grandi registi hanno lavorato non solo al cinema ma anche con le piattaforme,
sì.
Fanno le serie, no? da Lynch a Woody Allen, ecco.
Scorsese.
Vedremo mai una serie TV tua, secondo te?
Ma può darsi, perché no?
Ah, ma questa è una notizia questa.
Sì, però vanno molto di corsa. Io mi prendo molto tempo quando giro. Invece
sì.
Le serie, insomma, galoppano molto. Quindi, però non...
Nessun...
Chi lo sa,
chi lo sa. No, perché c'è una scena molto divertente. Io la prendo dal trailer,
sì.
12 secondi, perché è stato molto cattivo e non me ne ha dati di più. Io la volevo vedere tutta. Io volevo farvi vedere tutto il film, per l'entusiasmo. Io volevo farvi vedere tutto il film. Però lui non vuole, perché Nanni Moretti dice che il film bisogna vederlo al cinema.
Sì.
Allora, c'è una scena in cui, insomma, un momento di difficoltà, diciamo, economica per
sì.
la produzione del film, e quindi un improbabile produttore francese ha un'idea geniale, propone a Giovanni, il regista, di accettare una coproduzione con Netflix. Ecco, quello è quello che accade. Andiamolo.
I nostri prodotti sono visti in 190 paesi.
190 paesi?
190 paesi.
Mm. Purtroppo la sua sceneggiatura è uno slow burner che non esplode.
No.
No.
Puff. Oh, tutto il resto dovete andare al cinema da giovedì. Il sole dell'avvenire, e anche quest'anno sarai a Cannes. Congratulazioni.
Sì, grazie.
Sono molto, molto contento,
sì,
per
con,
te.
Alice Dorvacher e Bellocchio.
E Bellocchio, tre film italiani a Cannes.
Questo è il manifesto francese.
Guardate che meraviglia, questo qua l'abbiamo recuperato per mostrarvelo. Verso un avvenire radioso, Il sol dell'avvenire, è stato tradotto così. Nanni Moretti è amatissimo in Francia, e quest'anno festeggi i tuoi 45 anni a Cannes.
Sì, è vero.
Eccebombo.
Sembra incredibile, però Eccebombo era in concorso a Cannes, sì.
Non perdetevi Il sol dell'avvenire, non perdetevelo, da giovedì al cinema, rigorosamente al cinema, Nanni Moretti.
Grazie.
No, grazie a te, Nanni. Grazie a te.
Grazie.
Filippa!